virtuose che questo modello porta. Va bene, salterò qualche slide ovviamente per le cose che ha già trattato Guido Pera. Le linee guida che invito tutti quanti a leggere sono scritte con un linguaggio chiaro e una finalità operativa, servono più che altro ad accompagnare le amministrazioni nel comprendere il processo che devono seguire per sfruttare anche a loro vantaggio tutti gli aspetti di questo processo che si è proposto. Qualche parola su perché il modello open source. Intanto diciamo, il principio dell'open source non è una novità portata dalle linee guida, è lo stesso codice dell'amministrazione digitale che dalla sua ultima revisione del 2016 introduce il concetto di licenza aperta e di repositorio pubblico per il software, quindi sostanzialmente open source. Le linee guida attuano e spiegano questo modello. Perché questo principio riteniamo che sia valido, virtuoso per il software pubblico? Intanto per un tema di risparmio e potremmo dire razionalizzazione della spesa, cioè anziché parallelizzare la spesa si possono sommare gli sforzi per avere del software più maturo, più sicuro, che metta a fattor comune il contributo di tutte le amministrazioni che ne hanno bisogno. Un miglioramento incrementale perché l'accessibilità diretta che si ha alle soluzioni permette di andare a costruire su quanto già esiste anziché reinventare la ruota. La condivisione della spesa perché facilita questa circolazione della conoscenza, la collaborazione, come diceva anche Guido, tra amministrazioni che vogliano mettersi insieme, fare delle convenzioni e creare dei modelli di condivisione della spesa. Accountability del fornitore, perché la trasparenza sul software, sul suo codice sorgente nei confronti dell'amministrazione è certamente un valore, anche in termini di qualità, perché ovviamente sappiamo tutti che quando si fa qualcosa in pubblico ci sono tanti occhi addosso e tendiamo a lavorare meglio, e tendenzialmente il committente pubblico è spesso un po' disattento sulla qualità intrinseca del software, perché ovviamente non ne ha le competenze, ma è giusto che sia così, altrimenti non si rivolgerebbe a un fornitore, e però la possibilità che altri soggetti, quindi anche cittadini, possano controllare, aiutare a segnalare problemi o opportunità di un software pubblicato è certamente importante. Formazione perché pubblicare software vuol dire permettere anche a nuove aziende, nuove piccole e medie imprese, ma anche studenti, di conoscere quali sono i fabbisogni di software e dei processi della pubblica amministrazione. E quindi, salto all'ultimo punto, creazione di un nuovo mercato per le pubbliche e medie imprese, perché la conoscenza di cosa serve all'amministrazione ovviamente abilita nuovi soggetti, che non siano i fornitori che da decenni lavorano con la pubblica amministrazione, a offrire servizi di sviluppo, manutenzione, personalizzazione, formazione, installazione, tutto quello che è a corredo di un software open source. E il punto, il penultimo, è sicurezza, perché fermo restando che anche il software proprietario in realtà, se opportunamente gestito, può offrire delle opportune garanzie di sicurezza, il software open source ha dimostrato e dimostra in realtà una certa velocità e flessibilità nel raccogliere sollecitazioni di vulnerabilità. Cito questa cosa: il team per la trasformazione digitale ha sottoscritto, come forse saprete, nei mesi scorsi un protocollo con la Corte dei Conti finalizzato a controllare quanto nelle amministrazioni si attua per in termini di trasformazione digitale, dal momento che la mancata trasformazione digitale è una mancata opportunità di risparmio e di razionalizzazione della spesa. Pertanto si può anche ipotizzare che si configuri un potenziale danno erariale. Senza arrivare a scomodare parole così forti, ovviamente è fondamentale che stia partendo questa attività di indagine da parte della Corte dei Conti su tutte le attività del piano triennale, tra cui anche la pubblicazione del software di proprietà delle amministrazioni in open source, perché questo permette ad altre amministrazioni di risparmiare essenzialmente nelle loro acquisizioni di software. Molto molto in sintesi su quello che dicono le linee guida. Per acquisire software, è quello che dice il CAD, per acquisire software un'amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa tra le soluzioni disponibili. Se decide di acquisire software in licenza o di svilupparne di nuovo, deve motivarlo, ovvero deve preferire software che sia open source, preferibilmente rilasciato da altre amministrazioni, altrimenti deve motivare l'assenza o la inidoneità di tali soluzioni. E deve rilasciare in open source tutto il software che ha commissionato o sviluppato, e questa cosa, stando a quanto dice il CAD, è anche retroattiva. perché parla di software di proprietà delle amministrazioni. Le linee guida su questo danno un'indicazione temporale limitata agli ultimi 5 anni per motivi di ovvia aggiornamento tecnologico. Il processo è questo. Immaginate una pubblica amministrazione, la chiameremo A, decide di sviluppare un nuovo software da zero e lo commissiona ad uno sviluppatore, quindi un fornitore o degli sviluppatori interni. La pubblica amministrazione, secondo il CAD, ha l'obbligo di acquisire la titolarità di quanto ha commissionato, questo è un obbligo, e una volta acquisita questa titolarità chiede al suo sviluppatore di pubblicare in open source questo codice. Perché chiede al fornitore? Questo è un suggerimento delle linee guida, perché una software house è abituata a lavorare con strumenti di controllo di versione, quindi potrà fare questo processo a costo praticamente zero rispetto all'attività che già svolge. Il fornitore registra questo software all'interno di una piattaforma di code hosting, faccio un esempio, GitHub è una delle più note, ma anche una piattaforma gestita direttamente dall'ente o da una regione, per esempio, va benissimo purché rispetti i pochi requisiti individuati dalle linee guida, e questo software poi verrà indicizzato nel catalogo del software presente su Developers Italia. Spenderò qualche parola in più tra poco. Vediamo cosa succede quando invece una seconda amministrazione, B, decide di cercare un software con determinate caratteristiche. Lo troverà sul catalogo di Developers Italia. Se deciderà di adottare una delle soluzioni lì presenti, incaricherà un proprio sviluppatore, un proprio fornitore delle eventuali personalizzazioni necessarie, perché sappiamo che questo è un caso molto, molto frequente. Di queste personalizzazioni l'amministrazione deve acquisire a sua volta la proprietà, perché si tratta di altri pezzi di codice sviluppati per conto di essa. Di queste porzioni ovviamente è necessario pubblicarle a loro volta, quindi il nuovo fornitore a sua volta farà la pubblicazione software in open source, come abbiamo visto prima, e la registrazione nel catalogo di Developers Italia, oppure se si creeranno le condizioni adatte perché il modello più virtuoso dell'open source possa attuarsi, potrà contribuire questo codice al progetto originale, laddove sussista un'intesa di vedute e di finalità con la precedente amministrazione, e quindi consolidare queste personalizzazioni nel codice originale e avere quindi una soluzione singola, più matura e più versatile. Alcune considerazioni rispetto al precedente modello di riuso: le due pubbliche amministrazioni non devono neanche contattarsi. Possono ovviamente farlo, e il catalogo mette in buona evidenza tutti i contatti, perché è fondamentale parlarsi, come ci diceva Salvatore nell'introduzione. Tuttavia la licenza open source regola già le condizioni di riuso, quindi non è necessario che si contattino e stipulino una convenzione ad hoc. Il software può essere scritto da uno sviluppatore e personalizzato da un altro, sviluppatore, fornitore, eccetera. Questa cosa contiene il fenomeno del lock-in. E infine il suggerimento che dicevo è che la parte tecnica è che conviene nel modello open source che sia demandata ai fornitori e agli sviluppatori, poiché si integra facilmente con il modello di sviluppo che già normalmente attuano. La licenza aperta, il CAD parla di licenza aperta, le linee guida declinano questo concetto dicendo che sono valide tutte le licenze approvate dall'Open Source Initiative, quindi sono decine e decine di licenze, sostanzialmente tutte le licenze open source che conosciamo e che sono usate, persino troppe ovviamente, e quindi le linee guida ne consigliano alcune a seconda delle varie tipologie di software. Quelle che vedete nello schema essenzialmente, la EUPL, licenza europea, è consigliata per la maggior parte del software, ovvero il nuovo software applicativo, mentre per altre categorie sono consigliate altre licenze con delle motivazioni che sono espresse nelle stesse linee guida, fermo restando che sono consigli e un'amministrazione è libera di adottare una scelta. Non entro nel merito perché ho minuti limitati, ma ovviamente se ci sono domande o comunque lo trovate spiegato nelle stesse linee guida. Il codice sorgente, come dicevo, va pubblicato in una piattaforma di code hosting che può essere dell'amministrazione o può essere una piattaforma disponibile al pubblico come GitHub, Bitbucket o altri, purché sia liberamente accessibile, senza password e preveda la possibilità di interagire da parte dell'esterno, cioè inviare segnalazioni, eccetera. Una cosa importante che vi consiglio di guardare sono gli allegati tecnici delle linee guida, che sono scritti per essere delle guide operative per aiutare le amministrazioni a regolare i rapporti con i propri fornitori. Sono scritti anche come forma di linguaggio in modo da essere presi copia e incolla e messi come allegati a un capitolato di gara, perché regolano quello che l'amministrazione chiede a un fornitore di fare per proprio conto al fine di adempiere all'obbligo che il CAD, ribadisco, pone in capo all'amministrazione. Quindi è l'amministrazione che, allegando questi allegati tecnici alle proprie gare, adempie a questi obblighi, chiedendo al proprio fornitore di fare ciò quanto necessario per pubblicare in open source il software realizzato, oppure per mantenerlo in modo compatibile con un processo di open source, e per prendere in riuso e modificare del software di terzi in modo corretto, in modo che vada a beneficio sia proprio sia dell'amministrazione titolare. Il catalogo lo trovate già online, è attivo da qualche giorno, il sito è developers.italia.it, e noterete che abbiamo lavorato molto per renderlo fruibile, per farne un catalogo chiaro, consultabile, con un motore di ricerca, con criteri di navigazione, in modo che sia funzionale alla valutazione comparativa descritta dalle stesse linee guida. E quindi include informazioni come l'indice di vitalità che risponde ai criteri spiegati dalle linee guida, include le informazioni su chi mantiene il software e la lista delle funzionalità, i requisiti tecnici e la descrizione dell'applicativo e le amministrazioni che lo adottano e eventuali varianti di questo software pubblicate e ripubblicate da altre amministrazioni che lo hanno preso in riuso e modificato. Vado velocemente, che sto esaurendo il mio tempo. Suggerimenti di altri software, quindi è un catalogo che cerca di assistere chi lo consulta nella comprensione delle soluzioni presenti. Come funziona questo processo di caricamento nel catalogo? Con uno standard di metadatazione del software che abbiamo sviluppato in collaborazione con la Municipalità di Amsterdam e che è in corso di adozione, c'è un interessamento attivo da parte di diversi altri governi a livello internazionale, perché questo permette di descrivere tutte le caratteristiche del software e va inserito all'interno dello stesso repository del codice sorgente. Sarà il catalogo che poi si andrà a trovare tutti questi file di metadati per comporre le proprie schede. Sì, mi fermo qui. 13 minuti. Va bene, grazie.
Scusate, allora, alla fine di questo mi sento di dire soltanto due parole da chi appunto ha cercato nel vecchio catalogo del riuso e vorrebbe tanto poter trovare nel nuovo. Allora, mi chiedo spesso quale competenza per esempio debbano avere le amministrazioni per riuscire ad arrivare a trovare qualcosa di buono, cioè quanto sia